al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Per storia e tradizione ecclesiale, il Vescovo di Roma va considerato come il protos, cioè il primo tra i patriarchi, tanto delle chiese d'Occidente quanto d'Oriente. Tuttavia, le prerogative che derivano da questo primato vanno meglio studiate e comprese per essere condivise dalle due tradizioni. E questa la conclusione a cui è arrivato l'importante documento, reso noto giovedì scorso, documento della Commissione Mista Internazionale per il dialogo tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse, un documento frutto del decimo incontro di questa commissione mista celebrato un mese fa a Ravenna. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo sabato 17 novembre 2007. Ci sono Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio in regia, Vasco Feligini in console e Fabio Colagrande al microfono. Dunque, a Ravenna si è discusso di questo. Può essere individuata una figura che sia per i cattolici sia per gli ortodossi occupi il primo posto, pur nell'uguaglianza sacramentale, nella pari dignità propria di ogni vescovo? E quale ruolo, quali funzioni dovrebbe esercitare questo primo tra pari? Per una settimana, dall'8 al 14 ottobre scorsi, questi interrogativi sono stati il fulcro di una densa riflessione dottrinale ed ecclesiale, sviluppata appunto dai membri di questa commissione mista cattolica ortodossa. La risposta giunge al termine di un documento articolato in 46 punti e in una decina di pagine. Può essere riassunta in questo modo. Sì, cattolici ortodossi concordano sul fatto che il Vescovo di Roma, cioè il Papa per i cattolici, sia considerato il primo tra i patriarchi di tutto il mondo, ma anche no, cattolici ortodossi non concordano sulle prerogative di questo primato. Ecco, questa la sintesi che abbiamo dato di questo documento. Io chiedo subito al nostro ospite in studio, che fa parte proprio di questa commissione mista e che è stato a Ravenna nello scorso ottobre, se la sintesi è corretta. Con noi c'è Monsignor Dimitri Salakas, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Monsignor Salakas.
Buonasera, grazie.
Io ricordo che lei è sacerdote di rito bizantino, è nato ad Atene, ricordo che insegna al Pontificio Istituto Orientale, consultore del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, della Congregazione per le Chiese Orientali, di altri organismi della Santa Sede, ma soprattutto è membro di questa commissione che si è riunita per la decima volta a Ravenna nell'ottobre scorso. Noi abbiamo dato una sintesi, quindi sì al per un punto e no per un altro punto. Era una sintesi corretta la nostra?
Perfettamente esatta. Rispecchia proprio tutto il dibattito e la serena discussione che abbiamo avuto durante questi giorni a Ravenna. Anche io ritengo che si segna una tappa nuova, con prospettive positive. Nell'affrontare, bisogna riconoscere, nell'affrontare un problema cruciale, forse l'unico fondamentale che divide da secoli le chiese d'Oriente e d'Occidente, cioè il primato del Romano Pontefice Vescovo di Roma nella Chiesa Universale. Come lei giustamente ha detto, abbiamo dei punti di convergenza, anche di accordo. Resta ovviamente di vedere il contenuto, le prerogative e anche il fondamento di questo primato del primo vescovo nella comunione universale delle chiese. Siamo tutti d'accordo che durante un primo millennio i concili ecumenici hanno riconosciuto questa primazialità a diversi livelli. A livello di una diocesi, a livello di un patriarcato, a livello di una metropolia, a livello della Chiesa universale, a livello delle cinque grandi sedi cosiddette, a livello della cosiddetta pentarchia. Primo di questa pentarchia, primo tra i patriarchi, primo vescovo è riconosciuto il Vescovo di Roma. I sacri canoni hanno riconosciuto questo, la storia prende atto di questo fatto e nessuno aveva difficoltà di accettare questa verità.
Quindi possiamo dire, per riassumere in maniera più semplice i contenuti del documento, che cattolici ortodossi a Ravenna si sono trovati d'accordo che non ci può essere collegialità senza primazialità, cioè senza un primato?
Indubbiamente non può funzionare la sinodalità. Non può funzionare una collegialità di vescovi senza un capo. Già i testi canonici antichi parlano di kefalei. Kefalei significa testa. I vescovi devono riconoscere chi tra di loro è primo, e attribuirgli non soltanto l'onore, ma anche le prerogative che gli spettano per poter garantire questo corpo collegiale. Quindi non ci può essere sinodalità senza primato, senza primazialità, senza un proto. Non è soltanto un titolo onorifico, è perché questo proto garantisce il funzionamento sinodale, garantisce la coesione, garantisce il funzionamento canonico di questa collegialità. Ovviamente anche il proto non è slegato, non è separato dall'insieme dei vescovi. Utunum Sint chiaramente dice, quanto la Chiesa Cattolica afferma, che il vescovo di Roma è il capo, il vescovo tra i vescovi, non si separa dall'insieme dei vescovi, quindi dal collegio, non è una funzione slegata, separata dal collegio.
Ecco, Monsignor Salacas, qui in diretta con noi, ha citato appena la lettera enciclica di Giovanni Paolo II del 95, Utunum Sint, sull'impegno ecumenico. Questa lettera diceva, tra l'altro, è significativo e incoraggiante che la questione del primato del Vescovo di Roma sia attualmente diventata oggetto di studio, immediato, in prospettiva, è significativo ed incoraggiante, eppure che tale questione sia presente quale tema essenziale non soltanto nei dialoghi teologici che la Chiesa Cattolica intrattiene con le altre chiese e comunità ecclesiali, ma anche più generalmente nell'insieme del movimento ecumenico. Quindi questa lettera enciclica è considerata comunemente come un importante passo del pontefice romano, che apre la discussione sul primato di Pietro. Ma è così?
Mi permetta di aggiungere anche riguardante questa enciclica che il Santo Padre Giovanni Paolo II e l'attuale pontefice Benedetto XVI confermano l'invito a tutte le chiese, cattolici, ortodossi e altri, di rivedere un po' le forme di esercizio di questo primato. Ciò potrebbe essere di grande importanza, non soltanto canonica, pratica, ma anche teologica. Il modo con cui si esercita questa primazialità nella Chiesa universale anche ha una importanza teologica. Forse questo modo aiuterà anche a superare certe difficoltà, anche dottrinali.
E comunque, quando Giovanni Paolo II scriveva queste parole nel 95, si era già avviato da diversi anni un percorso in questa direzione, già dagli anni 80, lei mi diceva.
Sì, dagli anni 80 il dialogo dura da 27 anni. Questo documento di Ravenna è il frutto di altri importanti documenti del 1980 finora, circa la sacramentalità della Chiesa, il mistero della Chiesa, circa i sacramenti stessi, comune patrimonio delle nostre chiese, successione apostolica, ci riconosciamo nella successione apostolica, quindi è un frutto, diciamo, un traguardo che ha un passato dottrinalmente solido.
Ecco, questo va chiarito, come va chiarito che c'è ancora molta strada da fare. Di un modesto primo passo ha parlato proprio ai nostri microfoni il Cardinal Walter Kasper, che è il presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, ma che è anche stato a Ravenna uno dei due co-presidenti che hanno guidato le discussioni. L'altro era il metropolita Ioannis di Pergamo. Quindi ascoltiamo cosa ha detto il Cardinal Kasper ai nostri microfoni. L'intervista è della collega Filippa Hitchen.
Questo documento parla su questa tensione fra autorità e conciliarità, ovvero sinodalità sul livello locale, cioè la diocesi, sul livello regionale e sul livello universale. E il passo importante era che la prima volta le chiese ortodosse ci hanno detto sì, sì, esiste questo livello universale della Chiesa e anche sul livello universale c'è conciliarità, sinodalità e autorità, ciò vuol dire c'è anche un primato, è chiaro, secondo la tassi della Chiesa antica, il primo vescovo è il vescovo di Roma, non c'è dubbio su questo, ma non abbiamo parlato sul che sono le privilegi o qualcosa così del vescovo di Roma, abbiamo messo soltanto la base per la discussione futuro. Questo documento è un modesto primo passo. come tale è importante, dà speranza, ma non si può esagerare la importanza di questo. Adesso dobbiamo andare alla prossima volta al primo millennio, il ruolo del Vescovo di Rono nella Chiesa Universale nel primo millennio, poi ci dobbiamo anche parlare sul secondo millennio, Vaticano primo, Vaticano secondo, e questo non sarà facile. Ciò vuol dire abbiamo ancora una via lunga, probabilmente è anche una via difficile avanti di noi, ma questo documento ci dà speranza, abbiamo raggiunto qualcosa importante come base e come primo passo, e ne siamo grati a tutti che hanno collaborato e anche a tutti che hanno pregato durante questo incontro in Ravella. C'erano molti fedeli che hanno veramente pregato e noi abbiamo sperimentato l'aiuto di Dio e della Vergine Maria.
Comunque, a quell'incontro di Ravenna, la delegazione della Chiesa ortodosso russo è andato via dalla riunione. In qualche modo questo crea problemi per la validità di questo documento?
Sì, è vero, la delegazione ortodossa russa è partita già il primo giorno perché c'era un problema inter-ortodosso, ciò vuol dire il riconoscimento della Chiesa autonoma di Estonia. C'è già una differenza fra Costantinopoli e Mosca. Questa è una questione inter-ortodossa, noi non possiamo interferire, ma noi siamo stati molto rattristati e anche preoccupati, perché noi siamo interessati che la Chiesa ortodossa russa partecipi anche nel futuro al nostro dialogo. Perciò non possiamo interferire, ma non siamo neutri, vogliamo adesso chiedere a Costantinopoli e Mosca di fare il loro meglio per trovare una soluzione, un compromesso. E se loro vogliono possiamo anche facilitare questa soluzione o sul livello bilaterale fra Mosca e Costantinopoli o sul livello panortodosso. Ma non c'è dubbio, noi vogliamo la partecipazione della Chiesa ortodossa russa, che è una chiesa molto importante, è una chiesa numerosa, e non vogliamo fare il dialogo senza i russi. E vogliamo lavorare per questo scopo.
Così il Cardinal Walter Kasper al microfono di Filippa Iccen. Siete sulla Radio Vaticana in diretta con il nostro ospite in studio, Monsignor Salakas. Stiamo commentando il documento conclusivo di Ravenna, dunque del decimo incontro della Commissione Mista Internazionale per il dialogo tra cattolici e ortodossi. Riferendosi a questo incontro, Monsignor Salakas, il Cardinal Kasper ricordava la decisione assunta dal Patriarcato di Mosca di ritirare i propri delegati. Ecco, lei che era a Ravenna, come avete vissuto questo momento?
Condivido il punto di vista del Cardinale, come il Cardinale giustamente ha presentato questo fatto, triste ovviamente, ma è un fatto. Devo dire che il ritiro della delegazione russa non riguardava né la Chiesa Cattolica, neanche il testo stesso, il documento stesso. Non dimentichiamo che il Vescovo Ilarion, che ha partecipato al drafting committee, cioè
alla stesura della bozza,
alla stesura della bozza, sì, su questo argomento, ma riguardava, come ha spiegato Sua Eminenza, riguardava una questione interna. Però devo ricordare che c'è una decisione panortodossa sin dal 1986, secondo la quale l'assenza di una chiesa non ostacola, non impedisce la continuazione del dialogo. Anche a Bellement 1993 c'erano diverse chiese che non erano presenti. Ciò non impedisce la continuazione, il dialogo. Ovviamente la domanda sarebbe: questo testo sarà accettato o non sarà accettato dalla Chiesa russa, dal momento che non ha firmato, non era presente? È probabile che ci siano in questo senso delle difficoltà, però devo dire che la commissione non condiziona né la Chiesa Cattolica né le Chiese Ortodosse. Ecco perché c'è stato anche un imbarco, questo testo. Dopo i delegati hanno presentato alle rispettive chiese, le quali lo studieranno, si pronunceranno, la stessa cosa da parte nostra, da parte loro. Per loro è si richiede più tempo, perché sono tante chiese ortodosse, 15-16 chiese, sinodalmente devono vedere il testo e pronunciarsi. Quindi, ripeto, la commissione ha un ruolo consultivo, non impegna e non condiziona le chiese.
Ecco, quindi, come ci ricordava Monsignor Salacas, il documento sarà adesso sottoposto alle autorità delle diverse chiese, ma non sarà oggetto di discussione durante il prossimo preconcistorio del 23 novembre. Questo l'ha precisato Cardinal Casper in un'intervista al quotidiano Avvenire, dove si parlerà sì di ecumenismo, ma secondo un respiro più generale, per fare un po' il punto della situazione. Ecco, questo volevo farle precisare ancora, Monsignor Salacas, una decisione presa dalla commissione di cui lei fa parte, ma una decisione che in qualche modo adesso deve essere sottoposta all'autorità delle diverse chiese che partecipano a questo gruppo.
Ecco perché finora non abbiamo delle reazioni ufficiali da parte della Chiesa né da parte nostra. Ovviamente le parole del Cardinale Casper sono importanti per noi, presidente di questo ufficio della Santa Sede. Da parte ortodossa non mi risulta che ci siano finora delle prese di posizioni, perché non spetta, ecco un'altra visuale del protos nell'ortodossia, non è che ogni patriarca prende posizione sul documento, non può prendere decisione che in comunione, sinodalmente, cioè. Quindi ci voglia più tempo per poter, sarà sottoposto ai sinodi, lo valuteranno con i loro teologi, eccetera.
Ecco, una cosa che volevo chiederle, Monsignor Salacas, come studioso religioso che da tempo si occupa del dialogo con gli ortodossi, dunque della storia anche delle chiese ortodosse, cosa c'è storicamente dietro questo motivo di dissidio che abbiamo visto a Ravenna tra la chiesa di Mosca e le altre chiese ortodosse?
Beh, non è la prima volta che ci sono queste divergenze di carattere anche di giurisdizione territoriale circa la questione del territorio canonico di queste chiese. Non entro in questa difficile questione interna che dovrebbe essere trattata in un futuro da tutte le chiese. Quindi, ecco, come ha detto il Cardinale, noi non c'entriamo in questo, perché è da interpretare un po' il ruolo di Costantinopoli, il ruolo delle altre chiese, eccetera. Quindi è un problema che riguarda un po' in modo più generico la diaspora ortodossa. La diaspora ortodossa e le competenze del patriarcato ecumenico. La Chiesa di Mosca rivendica il suo diritto di avere potestà su tutti i russi che sono nel mondo, quindi avere potestà extraterritoriale.
Tra l'altro è la Chiesa ortodossa più grande per dimensioni numeriche.
La Chiesa ortodossa più grande, sicuramente. Quindi bisogna vedere un po' la storia dei rapporti tra Costantinopoli e Mosca e tutte le altre chiese. Bisogna dire che anche Mosca ha avuto l'autocefalia, l'autonomia da Costantinopoli. Costantinopoli era un grande, immenso territorio nel XV secolo e piano piano con la costituzione delle nazioni moderne, voi capite, c'è stato anche un distacco anche dal punto di vista territorio canonico.
Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo, il motivo che ha portato la delegazione del Patriarcato di Mosca a ritirarsi dunque dalla riunione di Ravenna. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo tema della nostra trasmissione, il documento conclusivo di questa decima riunione della Commissione Mista per il Dialogo Cattolici Ortodossi che si è svolta a Ravenna. Il documento è stato pubblicato in settimana, ospite in studio Monsignor Dimitri Salacas che fa parte di questa Commissione Mista. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sintonizzati.